piacere del dubbio di Gianluca Nicoletti.
Questa mattina mi sono preso un bel impegno. Dovrò parlarvi per quasi 40 minuti, ininterrottamente, con un monologo, senza nessuno spunto sonoro, nessuna maniera di prendere fiato. Ma lo faccio molto volentieri. Perché lo faccio? Lo faccio perché ricordo una puntata simile che avevo fatto nella puntata precedente alle festività di Natale e tutti erano entusiasti di questa puntata. L'avevo fatta così, con la mano sinistra, parlando di me stesso, del più del meno, cercando di scavare nei ricordi per vedere cosa mi rimaneva ancora del senso del Natale, la più recondita parte di me stesso in cui rimangono imprigionati i pensieri di quando eri bambino, di quando crescevi, quando ti dispiaceva cominciare a ponderare, a considerare le feste comandate in maniera diversa rispetto all'esplosione totale di gioia di quando sei bambino. Poi cresci, poi le maschere con il cinismo, le feste sono soltanto un evento commerciale, le feste non contano nulla, per me le feste non valgono, non mi venite a dire cosa faccio a Natale, Pasqua, Capodanno, Ferragosto, perché voglio fare esattamente le stesse cose che faccio sempre. Beh, questi sono escamotage senili, sono maniere per giustificare se stessi quando ormai ci si è allontanati dal periodo felice in cui si è a contatto diretto con le proprie emozioni e con una sorta di occhio disincantato sulla realtà, che non ne vede gli aspetti grotteschi, non ne vede la falsità, non ne vede la costruzione, non vede la cattiveria degli uomini che attribuiscono ad ogni evento, ad ogni cosa poi un aspetto negativo, un aspetto commerciale, un aspetto di consuetudine, un aspetto di regola da rispettare, insomma cose noiosissime. E parlai così del mio Natale. Il mio Natale è fatto di piccole cose, del profumo del muschio, della gioia di scartare nella paglietta che nascondeva le statuine del presepe, cose simili. E adesso mi trovo a dover parlare della Pasqua. Mi trovo nel Venerdì Santo, per chi considera la Pasqua il più importante evento religioso del proprio filone di credenza, o il giorno della vigilia di Pasqua, come la chiamavamo noi quando eravamo piccoli. Cosa farò io in questo giorno? Vi dico cosa faccio oggi e poi cerchiamo di capire le radici perché lo faccio. È il giorno del ritorno a casa, ma del ritorno a casa di un esule che non ha più casa. Io in questa giornata, da quando i figli erano molto piccoli, oggi i figli sono grandi, uno poi oggi nemmeno c'è, tornerà domani da Bruxelles, però gli ho promesso che eseguirò da solo questo rituale, perché oggi noi di solito tornavamo a Perugia, la città paterna, a comprare la ciaramicola, la torta con il formaggio e la torta al testo, magari anche un po' di capocollo, e magari poi se ci avanzava anche il prosciutto, quello tagliato col coltello spesso, quello che fanno in Umbria, le fette sembrano delle bistecche, è un prosciutto scuro, pieno di grasso, anche il grasso è profumato, non è il prosciutto che si compra al supermercato, mi dia del patanegro, voglio del San Daniele, e voglio del San Francesco, ci sono tutti i prosciutti, e sembrano lì veramente quello che è l'accezione della carne conservata nella sua versione più triste, quella della vetrina del supermercato, anche nell'angolo gastronomia del supermercato. Comunque non si vedono altro che pezzi di cadaveri messi lì esposti. Quando ne finisce uno ne prendono un altro, tutto imballato, avvolto nel cellophane, lo scartano e sembra di vedere quasi sfogliare le bende di una mummia. Nulla a che fare con la gloria della carne del maiale ucciso, che ricordo un elemento fondamentale della mia terra. E noi appunto per questo andavamo, da quando loro erano piccoli, una volta l'anno a Perugia. In altre epoche andavo anche a trovare la mia famiglia, poi da un certo punto in poi, dopo il mio rituale sfamiglio di cui ho tanto parlato e il mio aver rinnegato, aver tagliato ogni ponte e aver distrutto ogni via d'accesso alle mie origini, naturalmente vado e non arrivo mai alla città, mi fermo alla periferia, la zona è Ponte San Giovanni, dire a niente che mi ascolto, oggi è una zona industriale, una volta era la propaggine estrema di Perugia per chi prendeva la strada scendendo dall'Appoggio dei Volumni per vedere quei belli etruschi fieri, contenti, felici, abbracciate le loro donne, che ti prendevano in giro sorridendo sui loro sepolcri, quasi che ti dicessero: ma cos'è la morte? Per noi la morte è uno scherzo, noi ci siamo d'altra parte. E quindi scendendo lungo la strada che appunto per far capire dove sta l'università per stranieri di Perugia, si scende giù, mi sembra si chiami Piazza Grimano, perso ogni ricordo, dove c'era la villetta dove hanno già stato il delitto Meredith, per quello è famosa le cronache, c'è una casettina costruita negli anni 60 dietro la meraviglia di Palazzo Gallenga dell'università per stranieri, e Perugia è diventata quello, la casa dell'omicidio di Meredith, dove per anni hanno sostato stand up di televisione. Si scende lungo una via tortuosa, dove ricordo che da ragazzi avevamo affittato un casale in mezzo alla campagna, era il nostro scannatoio di amici, una casa colonica, tipica casa colonica umbra, con la scala che porta al piano superiore, al piano terreno c'erano le stalle poi trasformate in magazzini, e sopra in quelle stanze con il pavimento rude di cotto sconnesso, con i travi di legno, con gli infissi ancora scrostati dalla vernice che veniva data a mano una volta l'anno, molte volte era anche vernice di minio, con la vernice rossa, la stessa che si dava agli aratri per non fare imputridire il legno. Il pigno delle nostre campagne usava tantissimo. Il minio è una bellissima vernice arancione, un arancione vivo, vivace, come l'arancione delle tute degli operai dell'ANAS che operano sulle strade. In ogni casa di contadini c'era il bidone con il minio si dava sugli aratri, si dava sulle ruote dei carri, si dava sulle staccionate, si dava ovunque c'era del legno, poteva imputridirsi. Anche le porte venivano colorate con il minio, era una vernice arancione, e ricordo che questa casa aveva le finestre con gli infissi verniciati a minio, non si usava molto, ma evidentemente per risparmio, per povertà, l'avevano verniciata arancione, aveva un senso di trasgressione pop, era freddissima, sempre fredda dall'ombra, flagellata la tramontana, era coperta di sterpaglie perché ormai da tanto tempo i contadini hanno abbandonato quella casa, rimaneva quell'odore di strame di mucca ancora impregnato nelle pietre, ma ormai non c'era nessuna traccia della civiltà, dell'obbrobrio, dell'orrore, della schiavitù, della fame, della sofferenza, della promiscuità che aveva abitato in quella casa, non c'era più niente. E noi scavezzacollo studenti universitari l'abbiamo affittata per pochi soldi al proprietario che non sapeva che farne, e l'avevamo attrezzata come nostro luogo di scorribande amorose. Ci si portavano le fidanzatine una volta ogni tanto, quando era permesso, era lecito, e quando veniva fatta la grande intima d'azione come patto eterno, come suggello di un amore infinito, come impegno a matrimonio e figli, impegni che mai si sarebbero realizzati. E l'avevamo arredata naturalmente con quello che capitava. Ognuno portava quello che aveva, un nostro amico ricco, mi ricordo, portò una bella credenza grande, non c'entrava niente, però c'era questa credenza, non sapeva che farci. La mettemmo nella stanza più grande, quella del focolare, perché le case dei contadini erano così articolate, c'era uno stanzone grande dove c'era il focolare, dove si viveva tutto il giorno e la notte, i vecchi stanno davanti al focolare, i bambini accanto ai vecchi, il pentolone sul focolare, si era lì assembrati intorno l'unica fonte di calore. E poi c'erano le varie camere da letto dove si viveva in grande promiscuità. Quando si sposava un figlio, mi ricordo, si faceva la camera degli sposi. La camera degli sposi era una stanza che aveva tutte le caratteristiche strutturali del resto della casa, cioè estrema povertà, pavimenti sconnessi, infissi di legno che filtravano tutta la tramontana possibile, però venivano riverniciate le pareti. E si usava negli anni 60 una maniera singolare di verniciare le pareti, lo chiamavano l'arlecchino, non mi sono mai spiegato perché facessero così. L'arlecchino significava, lo sapevano gli imbianchini di paese che giravano appunto di casolare in casolare per rinfrescare le case, l'arlecchino significava fare una una parete rosa, una parete verdolina, una parete giallina, una parete azzurrina chiara, capito? Era una cosa terribile, qualcosa che non so, o era estremamente un tentativo inconsapevole di pop art estrema, ora qualcosa per ravvivare ciò che era sempre uguale, uguale nei secoli, nei millenni, chissà da quanti secoli, con le case costruite probabilmente nel 500, nel 600, perché erano sempre le stesse case, con gli stessi sassi, poi man mano cascavano, si rifaceva un pezzo, si ricostruiva e si andava avanti. Beh, c'era questa idea che la Camera degli Sposi dovesse avere qualcosa di nuovo, di fresco, di moderno, quindi veniva l'imbianchino di paese e le verniciava arlecchino. Era una cosa sconvolgente. Al centro c'era questo letto matrimoniale. Il letto matrimoniale naturalmente ha una grande trapunta, quello lì c'era un investimento di lavoro. La figlia, tornando dai campi a piedi scalzi, con le mani ancora imbrattate della cacca delle mucche a cui aveva rovesciato lo strame, si metteva lì con le vecchie e cuciva con loro da giorno tutto il corredo, perché anche la più povera doveva avere un po' di corredo. Quindi le lenzuola erano bellissime, di un lino spesso, durissime. Sembravano dei profilati di legno, tanto erano dure, era un colore un po' giallino, o erano bianche 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 se le lavavano appunto con la soda per farle, o con la soda non so che, con la candeggina, per farle bianchissime. L'orlo era molto bello perché era fatto a mano, semplice, cose semplici era fatto a mano. C'erano questi grandi cuscini, sopra c'era una trapunta. L'altra punta probabilmente era già comprata da quei venditori ambulanti che giravano camioncini di casa in casa, quindi sospetto che fosse fatta di qualche fibra sintetica. Le trapunte erano sempre rosa, non so perché, rosa pallido trapunto. Immagino che fossero quelle che facevano le scintille quando ci saltava sopra, perché il segno dell'evoluzione, il segno della modernità per i nostri contadini era accedere al regno del sintetico. Sembrava una cosa favolosa quando passava il signore col camioncino, tu gli davi tutti i tuoi catini di zinco, i secchi di zinco, le cose metalliche, lui te le ridava in fantastico moplen, c'era il reclame Gino Bragneri, moplen, leggero, resistente, indistruttibile, leggero, resistente, moplen. Moplen era un materiale sintetico che veniva elaborato e costruito da una fiorente ditta italiana che faceva il Moplen, quindi facevano i primi catini di plastica, i secchi di plastica, i vasini da notte di plastica. Noi avevamo un preziosissimo vasino da notte, ne ho parlato tante volte, che era probabilmente di Moplen azzurrino, ma siccome era lo stesso vasino che si passò di generazione in generazione, quindi l'ultimo fratello dei quattro fratelli, quando sedeva su quel vasino, non era più azzurrino, veramente scolorito completamente, era diventato giallino per tutte le cose che aveva contenuto nel giro di, che ne so, quante differenze c'era fra me e l'ultimo dei miei fratelli, 10 anni, 15 anni, non lo so. In 15 anni era sempre lo stesso vasino, non si buttava via niente. I vasi precedenti erano i vasi smaltati, me l'ho detto più volte, e quelli bianchi con la righina blu, quelli che aveva i nonni, facevano rumore, e sopra ci mettevano un coperchio di una pentola, l'ho detto tante volte, è un paradosso talmente forte che mi va di ripeterlo. Sia mio nonno che mia nonna erano due persone molto colte, lui era un professore universitario, lui era una donna che si era laureata nonostante fosse classe 1900, donna raffinatissima, parlava di poesia, parlava le lingue, feci con lei i compiti fino alla maturità classica, figuriamoci, sapeva tutto di matematica, di fisica, di storia, di filosofia, di greco, di latino. Mi ricordo che io non riuscivo a risolvere delle equazioni, la nonna stava alzata la notte, la mattina faceva trovare il quaderno con le equazioni già risolte, si impegnava tutta la notte, studiava sui miei libri e ricordava come fare le equazioni. Altresì sapeva il latino, sapeva il greco, faceva le traduzioni, insomma la nonna perfetta. E il nonno pure, un famoso intellettuale, sta nei libri di storia. Io ho talmente tagliato i ponti con la famiglia, non voglio nemmeno parlarne degli avi. E c'era questo rituale che il nonno al pomeriggio smetteva in pigiama e andava a dormire. Si svegliava verso le 4 e la nonna andava, apriva il comodino, pigliava il pitale, lui ci pisciava dentro, lei lo copriva con un coperchio e lo andava a vuotare nel bagno, di fronte alla camera da letto. Ma lui non era un vecchio, lui era molto più giovane come sono giovane io, che c'era avuto 50 anni. Ma nemmeno, forse, 50 anni avrà avuto. Quindi un ragazzino rispetto a oggi. Eppure c'era questo rituale di sottomissione, in cui la moglie lo fa pisciare il marito dentro il pitale e portarglielo a vuotare. Beh, ho fatto una digressione con Pasqua, non c'entra assolutamente nulla, ma era per descrivere l'habitat del nostro scannatoio, che stava sulla strada che da Perugia va verso Assisi, che si ferma a Ponte San Giovanni, perché a Ponte San Giovanni c'è, e c'è tuttora, e c'è stato negli anni a venire dalla mia fuga da Perugia, la pasticceria Alunni, dove noi andavamo a comprare ciaramicola, torta al formaggio e torta al testo. E questo rituale lo ripeterò anche oggi. Anche oggi immaginatemi sulla strada Roma-Perugia, da solo questa volta, perché i figli non possono venire con me, uno ha avuto dei problemi, l'altro torna domani da Bruxelles, ma si aspettano che torni il papà con la ciaramicola, con la torta al testo e con la torta al formaggio. Di che si tratta? Beh, ve lo spiego fra un istante, dopo le informazioni della borsa. Mi sono fermato a questa mia chiacchierata che doveva in qualche maniera ricordarvi la festività di Pasqua. Chi mi ascolta forse sarà rimasto deluso perché finora c'è poco di Pasqua nel mio racconto. Ma la cornice, il preludio, non posso evitare di dirvi tutto questo se non per arrivare a quello che è il punto clou della Pasqua. È il raccolto, riunirsi con la tradizione alimentare legata alla Pasqua. La pizza di Pasqua che andrò a comprare a Ponte San Giovanni fra poco, che è una pizza bella, grossa, diversa da quella che trovate nei negozi a Roma, non c'entra nulla, è unta, è intrisa di strutto animale, non è fatta col burro, non è fatta con cose sintetiche. E dentro ci sono dei pezzi di formaggio grossi, li chiamiamo le caccole di formaggio, dei pezzoni di formaggio solido, perché il formaggio tagliato a pezzi poi non si fonde tutto nella cottura. La fabbrica della torta di Pasqua iniziava, mi ricordo, in un periodo tra i più felici dell'anno, il periodo in cui ci si preparava la Pasqua. Primo, si facevano le pulizie di Pasqua. Genitori, nonni, con tutte le donne, le contadine, facevano le pulizie di Pasqua. Significava rovesciare la casa completamente, tutto, ogni cassetto, ogni mobile, ogni letto. I materassi molte volte venivano aperti, sfatti, veniva il materassaio, cardava la lana, cardava il crine e rifaceva i materassi sull'aia di fronte casa, perché tutto doveva essere nuovo per Pasqua. E si puliva, ricordo questo odore dell'olio rosso che si dava sui pavimenti, ovviamente erano di cotto, lo stesso cotto sconnesso del mio scannatoio era quello delle stanze, di molte stanze di casa mia. Ci si dava una sorta di olio rosso che aveva un profumo fortissimo, impregnante, non so che olio sia, era rosso, macchiava di rosso. Quando pulivano tutto perfettamente, l'odore era quello del sapone Marsiglia e la candeggina, non è che c'erano altri saponi, e c'era l'olio di gomito. Pulivano tutto perfettamente, le finestre, i vetri, rovesciavano tutto, tirano fuori la roba dai cassetti, la lavavano, la stiravano, la ripiegavano, ci mettevano dentro la lavanda. Insomma, la casa, nella sua modestia, perché una casa normalissima, niente di che, doveva essere perfettamente pulita. Una pulizia così meticolosa, così puntigliosa, non l'ho mai fatta a casa mia. Io adesso vivo in una casa, sì, do una pulita ogni tanto, ma non mi sogno mai di tirar fuori tutto da tutti i cassetti, cambiare la carta dei cassetti. Cambiare la carta dei cassetti, che era la quarta, quella carta con si chiamava la carta di Assisi, perché c'erano delle decorazioni tipiche che si trovavano soltanto in una carta che facevano Assisi, vendevano Assisi, non lo so, erano dei fiori, dei grifi, non lo so, erano delle decorazioni, ricordo c'era verde, rossa, azzurra, e ogni anno si cambiava e si fissava con le puntine a disegno al fondo del cassetto. Erano mobili molto solidi, mobili grossi che reggevano una puntina. Oggi vai, metto una puntina in un cassetto dell'IKEA, si apre, si rompe, poi probabilmente nemmeno entra perché è formica, è plastica. Allora era legno, legno fatto dal falegname, chissà quante generazioni prima, e durava anni. E quando non era più da casa si metteva nella stalla, ci si metteva dentro gli attrezzi, era sempre lo stesso cassettone che faceva la sua funzione. Prima aveva contenuto le lenzuola del corredo, aveva reso felici gli sposi, era stato diciamo testimone delle notti d'amore rare, ma più che altro le notti di veglia dei figli, e poi era lo stesso lenzuolo che diventava sudario quando si moriva, e quindi tutta la vita si svolgeva nell'arco di quelle lenzuola lavate, stirate, candeggiate, stese al vento, poi ripiegate. Piegavano in due le lenzuola le contadine, una tirata da una parte e una dall'altra, e poi se la metteva sotto il mento per fare l'ultima piega, la reggeva con il mento contro il petto. Questo me lo ricordo chiaramente. Non ho finito la descrizione della camera degli sposi, perché lì mi ero fermato, forse vi interessa. Manca solo un particolare: sopra la trapunta, in questa camera degli sposi, facciamo vedere a tutti, c'è sempre la bambola spagnola a gambe larghe. Non ho mai capito perché. C'erano delle gigantesche bambole vestite da spagnola, anzi da sivigliana, capito, da ballerina del flamenco, tutta la gonna con le frange, con i falpalà, coloratissima, con i capelli neri lunghi, che stava a gambe larghe messa sopra il letto. Non ho mai capito perché la bambola spagnola, non lo so, se qualcuno può dirmelo, può spiegarmelo. Sul letto degli sposi c'è sempre una bambola spagnola, ma grande, era molto grande, io ero bambino ma era quasi grande come me, la bambola seduta sul letto, era l'oggetto di arredamento particolare. E ci portano a vedere la camera della sposa, pieni di orgoglio, e poi ci lasciano vedere la cucina americana che avevano comprato per gli sposi. La cucina americana era una cucina di formica, Bertolina, col tavolo di formica, con le sedie, con le zampette di ferro, con i pensili tutti ricoperti di formica verde. Per cosa sembrava una cosa meravigliosa. Magari buttavano via le vecchie cucine fatte da falegnami, di quello che oggi si chiama artigianato contadino o arte povera, per prendere la cucina di formica. E tutto questo mi porta, poi ritorniamo al punto, scusate queste mie digressioni, ma ricordi arrivano così, saltellano, guizzano, vanno, si sovrappongono, non è che io c'ho un filo o c'ho un copione, io ho chiuso gli occhi e vi racconto la mia Pasqua, i miei ricordi. Ero arrivato alla fabbrica della pizza di Pasqua al formaggio, che è solo uno dei dolci che andrò a comprare, poi c'è la ciaramicola, la torta al testo, che è eterna in una stagione. Per fare, fatte queste pulizie di Pasqua naturalmente, si cominciava a organizzare la fabbrica delle torte di Pasqua. La fabbrica delle torte di Pasqua durava tantissimo, perché se ne facevano tante, la nostra è una famiglia numerosa, molti zii erano già andati verso Roma, verso altre città, quindi la nonna provvedeva a fare torte di Pasqua poi da ridistribuire ai figli, cioè questo bisogno nutrizionale. C'erano delle contadine bravissime a fare le torte di Pasqua, bisognava prepararle la notte prima. Il formaggio lo portava un mio nonno che faceva il preparatore della Maserati, quindi andava avanti e indietro con Modena, e quando tornava a Modena ci portava sempre il panini di Modena, che non ci sembrava una cosa stranissima, il pane all'olio. Eravamo abituati al pane sciapo, ai filoni del mulino popolare di Ellera, che erano dei filoni di pane sciapo bianco buonissimo, ottimo per metterci quel prosciutto a strati dentro. Ci portava i panini, quelli attorcigliati all'olio, era preposto andare a comprare appunto il parmigiano e il pecorino per la torta di Pasqua. Doveva essere un mix di parmigiano e pecorino. Lui lo portava a pezzi già grandi, e poi si portava a macinare dal negozio alimentare, ce lo macinava, ma non lo macinava fino come oggi, evidentemente era una macina meno tecnologica, quindi erano dei bei pezzoni grossi. E poi le donne facevano la pasta, questa bella pasta gialla, ci vanno le uova. Le uova si mettevano da parte, mannaggia il telefono, le uova si mettevano da parte giorni e giorni prima. Ricordo che c'era il pollaio, si cominciano a prendere un po' di uova e si mettono da parte, si mettono sopra un armadio. E quando il numero delle torte si misurava a uova, quindi di quante uova la facciamo quest'anno? 150 uova, 200 uova, a seconda delle uova si capiva quante torte sarebbero venute fuori. La sera, verso il pomeriggio, cominciava l'impastaggio delle torte, si faceva questa pasta enorme su delle tavole per pianatoie grandissime, dove le contadine appunto impastavano a mano tutta questa enorme massa di sfoglia di pasta. Erano delle paste grandissime, alla fine ci mischiavano le uova, poi ci buttavano dentro il formaggio e poi si cominciava a mettere dentro le forme. Le forme andavano unte con lo strutto di maiale, quello che avanzava dall'uccisione del maiale che era stata a gennaio, quindi si cominciano ad assaggiare i salumi del maiale ammazzato a gennaio, perso marzo, aprile, che erano cotti al punto giusto, cioè stagionati al punto giusto, il prosciutto, il capocollo, il salame e lo strutto, erano quelli del maiale che si era conservato, era pronto. Quindi si ungevano, ma le torte di Pasqua facevano dentro delle pentole, mi ricordo, non avevamo tante forme preposte per le torte, cioè ce n'era un po' di forma, non bastano mai, poi si prendevano le pentole. Poi rimaneva sempre la raschiatura della spianatoia della pasta, col coltello la raschiavano in un altro piccolo pezzettino, un'altra piccola palletta di pasta, e quindi a noi bambini era concesso con quella palletta fare noi quello che volevamo. Ci davano, ricordo ancora, le scatole vuote dei pavesini, che erano perfette perché erano come con l'alluminio all'interno, capito? E dentro lì facevamo l'ometto e la donnina fatte con la pasta, e poi ce le cuocevano. E naturalmente la cosa che più ci attizzava era fare l'omino col pisello e la donnina con le tette, e c'era tutta una sorta di negoziazione, chiudevano un occhio, erano rigorosissimi i miei nonni, figuriamoci, una cosa indicibile. Ma le contadine, che naturalmente venivano dall'Umbria fescennina etrusca, quindi erano abituate ai doppi sensi, ai frati favaroni, ad essere inforcate nel pagliaio sotto la mietitura, sapevano di tutti i possibili incroci fra padri, figli, ius prime nocti, succedeva di tutto, c'era una promiscuità estrema nelle campagne, la notte calava spesso, la gente, gli uomini bevevano, erano ammazzati di fatica, e le donne erano sottomesse, erano abituate a stare prone perché era la tipica posizione che avevano per tagliare l'erba. Non so perché le donne urbe tagliavano l'erba in una posizione scomodissima, non è si inginocchiavano, stavano piegate sulle gambe, non so come facessero, è una mossa tipica del tagliare l'erba col falcetto della donna umbra per coprirsi le vere condie, si tiravano giù un grembiule dietro le spalle che arrivasse fino a terra, se no in quella posizione si scoprivano le gambe. Ecco, questa un altro innocente ricordo fanciullesco. Beh, tutte queste torte, queste pizze, compreso poi il nostro ometto e la nostra donnina fatte con la pasta della pizza, andavano cotte. Le pizze andavano lievitate, quindi si cominciavano a mettere coperte con dei canovacci di cotone belli, quelli a quadri, quelli tipici delle case di una volta, venivano messe anche lì sopra dei posti al buio e si lasciano lievitare. Lievitano per molte ore. Nel frattempo si preparava il forno. Il forno era all'esterno, naturalmente, è una zona adibita a forno, era un forno che è una casetta col forno dentro praticamente. Il forno andava scaldato, quindi dalla mattina gli uomini cominciano a scaldare il forno, mettono legna finché diventa tutto bianco dentro. Lo stesso forno dove poi si cucinava anche la porchetta, e venivano, dove si cucinavano poi lì accanto dentro i calderoni le bottiglie e le conserve. E questo forno, quando era bello scaldato, ci si metteva dentro, mi ricordo, una fronda di alloro, e quando l'alloro si bruciava, si carbonizzava senza fiamma, che non c'era la fiamma più, il forno era caldo abbastanza, si infornavano le torte. E questo avveniva di notte, e mi ricordo che erano pronte la mattina. Guardate, il ricordo della torta di Pasqua col formaggio cucinata che esce fuori dal forno non me lo potrò dimenticare mai. E infatti vado a comprarla a Perugia proprio perché c'è qualcosa che me lo ricorda. Ma è già un odore assopito, perché arrivano che ugualmente sono state fatte il giorno prima, qualche ora prima. Ma tirare fuori quelle torte calde che non si potevano assolutamente toccare, perché era vigilia, siamo pazzi, intoccabili, intangibili. Ma c'era un profumo che camminava per le colline e si mischiava al profumo delle altre case, che tutti facevano le stesse cose, di podere in podere, naturalmente. Traffico.
Melog.
Mi rendo conto che ho parlato molto poco della Pasqua, sono riuscito soltanto a dare una cornice rurale in cui collocare la torta al formaggio, che è una delle cose che tra poco avrò, perché andrò a prenderle al limitare della mia città, mi fermerò oltre il confine della città, mi è concesso entrare fuori dalle mura, non andare oltre. Perché non c'è pietà e non c'è giustamente spazio per chi abbandona la terra dei padri, per chi se la lascia dietro le spalle, per chi la rinnega. Giustamente poi uno è scomunicato, è esiliato, lo so. Mi fermerò alla periferia per la torta al formaggio. E poi L'intermezzo, la torta al testo, lo tocco soltanto. La torta al testo è un cibo eterno. Io la mangio una volta l'anno perché me la vado a comprare a Perugia. Non esiste torta al testo fatta, confezionata, comprata al supermercato. Deve essere fatta all'istante. E il profumo della torta al testo è un profumo altrettanto inebriante. La torta al testo si fa facilmente. Era la focaccia facevano i contadini quando andavano al campo. Si portavano uno gnocco di pasta impastata, acqua, farina, sale e forse un po' di lievito di birra, ma nemmeno c'era bisogno, capito? Sopportavano dietro, poi accendevano un focherello, mettevano il testo era un cerchio di pietra refrattaria, quelli che poi successivi meno di valore erano fatti di cemento, ma era di pietra refrattaria, se lo portavano dietro, accendevano questo focherello, ci mettevano sopra il testo, quando era bello scaldato ci si buttava sopra un po' di farina, doveva bruciare, davano una pulita con uno straccio e ci stendevano sopra questa torta bianca, una pizza bianca, facevano tanti buchettini con la forchetta e ci si metteva... niente, non ci si metteva niente, confondo con la schiacciata con rosmarino, fine, si girava e si rigirava, era fragrante anche quello, un profumo della torta al testo mi rimarrà impregnato tutta la vita, il momento che spirerò mi passerà per le narici l'odore della pizza al formaggio e della torta al testo. E poi la cosa veramente importante per cui vado a Perugia è qualcosa che trovo soltanto lì, non esiste da nessun'altra parte del mondo, è la cosa che fa impazzire mio figlio. Mi scrive tutti i giorni da Bruxelles, papà mi raccomando, portami la ciaramicola, perché lui arriverà sabato. Perché? Perché l'aereo sabato costa la metà della metà di quello che costerebbe venerdì, se no verrebbe anche lui. Quindi lui arriverà sabato e sabato deve avere la ciaramicola, non può essere, ce l'ha da quando è nato. Quindi prenderò la ciaramicola. La ciaramicola è il dolce più folle che abbia mai conosciuto. È una follia, è un paradosso, è qualcosa che non esiste al mondo. Anche lì è un altro dolce povero, probabilmente si faceva nelle campagne. È un dolce che all'interno è rosso, rosa, perché è colorato con l'alchermes, quindi dentro è rosa, fucsia. È ricoperto di chiara sbattuta, fuori tutto bianco. Immaginate una nuvola bianca, bella, soffice, grande, di chiare sbattute e messe al forno. Quindi è una nuvola bianca ricoperta di tutti i confettini colorati, di tanti confettini colorati. La taglia è dentro rossa fuoco, color sangue. Ci sono mille leggende su quello che sia la ciaramicola, tirano sempre fuori i martiri. C'è un altro dolce umbro che è il torcolo di San Costanzo. È una ciambella rotonda, bella, buona, bella, robusta. Dentro ci sono canditi, pinoli, pezzi di noce, grossi canditi. Dicono che è il torcolo di San Costanzo, perché a San Costanzo hanno tagliato la testa e quindi tutto il sangue era preso. Pensate che origine di un dolce tipico. E il sangue ha fatto questa sorta di cornicione sanguinolento e è diventato il torcolo. E anche sulla ciaramicola c'è qualcosa legato al sangue, legato al sacrificio, legato alla morte. Ma l'ubra è fatta così, è tutta così. E quindi prendo questo dolce folle. È divertente perché ormai c'è una signora che è ormai anziana che mi conosce, sono anni che vado lì a prendere la ciaramicola, ogni volta farle tirare fuori il posto è una battaglia, perché così fa parte del gioco, le portate i quadrini e guardano il borsellino e dico no, non ce li ho sulla carta di credito, guardano le sacocce, poi alla fine rassegnata tira fuori dalle ragnatele il POS, perché io prendo un sacco di roba, sono tanti soldi, perché non guardo a spese per questa cosa, io faccio una vita molto parca, molto austera, ma sulla ciaramicola, la torta al testo, la torta al formaggio non guardo, e quando me le torno a casa, le tengo nel bagagliaio, sento questa scia lunga dell'aria di casa che mi segue, che mi viene dietro e mi porta fino a Roma. E il problema che non coglieranno mai i miei figli, ma colgo io, che una volta scartate queste cose, messo su un tavolo di una casa anonima, in un quartiere anonimo, in una città anonima come Roma, perdono tutto, non c'hanno più niente, non si portano dietro niente. È come se varcando il confine di una dimensione parallela e che è impregnata e composta e realizzata, anzi è manifestata solo grazie a questi odori, perde tutto, sono delle crisalidi vuote, non è più la ciaramicola, è qualcosa che assomiglia alla ciaramicola, qualcosa che piacerà comunque ai bambini, apre i loro ricordi, non so quali siano i loro ricordi di seconda mano, i miei ricordi di prima mano sono assolutamente freschissimi. Io mi ricordo che un anno feci la sconsiderata, ebbi la sconsiderata idea per Pasqua di dire: ma oggi che faccio? Ero solo qua a Roma, come spesso accade. Presi un'amica, dico: senti, oggi fai qualcosa a Pasqua? No, dice: ma accompagni, cioè, voglio andare a Perugia. Dice: vabbè, andiamo a Perugia, non c'ha niente a far manco lei. E mi ricordo, non arrivai proprio a Perugia, che già da allora mi sembra che avevo fatto lo sfamiglio, quindi per me è qualcosa che sta di fuori del confine invalicabile. Quindi passai per Assisi, andai a mangiare alla stalla, dove appunto c'erano queste cose qua, c'era la torta al testo, c'era la torta al formaggio, c'era tutto, c'era la Micola, e c'era tantissima gente, una fila lunghissima, una noia massacrante. Però feci il giro da sotto, non passai per Perugia, passai, mi ricordo, per Spello, quindi salì e mi fermai a Collepino, che è un paesino meraviglioso, sempre deserto, non c'è mai nessuno, flagellato dal vento, a metà della strada che va alla cima del Subasio, da, appunto, da Spello, poi si discende, si va verso Assisi e si va alla stalla, appunto. E a Collepino era l'ora di pranzo, quindi tutti i perugini stavano a casa con l'agnello, con l'arrosto, a mangiare. Io ero digiuno e ero talmente inebriato dal posto dove stavo, non ci andavo da anni, che mi venne di affacciarmi a questo belvedere sul terrazzo. A un certo punto questa qua mi vide piangere e vide che piangevo come un bambino. Io non piango mai, non ho pianto per dolore, non ho pianto per gioia, sono refrattario al pianto, non so perché, non mi viene di piangere, ma non perché voglio fare il duro, qualcosa che non mi appartiene, fine. Rido anche molto poco, vedermi ridere è una rarità, è qualcosa di raro. E mi mise a piangere e non seppi nemmeno io bene, perché mi arrivò un odore che non saprei dire, l'odore della maggiorana, l'odore del timo, l'odore dell'arrosto che si cogia nel suo sugo con il rosmarino e con l'aglio. Io sono refrattario all'aglio, non mangio mai l'aglio, odio l'odore dell'aglio. Può presentarsi la donna più affascinante del mondo, più la promessa più allettante di cornucopie di sesso selvaggio, ma se sento che semplicemente ha soltanto un lontano afore di aglio, per me scompare. Eppure l'aglio mischiato al rosmarino, mischiato al sugo dell'arrosto, mischiato alla carne buona di quelle parti, mischiato all'odore della ginestra, mischiato all'odore delle erbe selvatiche che nascono tra le pietre sono bianche e alcune sono rosa, che è la tipica pietra di Assisi, beh, mi portò un groppo alla gola, ma non perché avessi nostalgia, perché mi trovai a piangere. Non so perché i ricordi fanno piangere, non so perché gli odori fanno piangere. Ho avuto dolore, ho avuto lutti, ma i lutti non sono mai stati legati a dolori, adesso che ci penso. Ho avuto lutti e ho avuto dolori, ma sono due cose separate. Questo per far capire che per me non è una cosa normale il pianto. Poi mi ricordo quella Pasqua strappata, rubata ai miei impegni, al lavoro, a mille altre cose, che ebbe la malaugurata idea di trascorrere al Monte Subasio. E fui colto e fui affranto e fui distrutto dal profumo delle erbe selvatiche, dal profumo del cibo, dal profumo della mia terra, ma soprattutto il profumo di quando ero bambino, che è un profumo che ti rimane dentro, ma tu purtroppo fuori non hai più quel profumo, anzi, più avanti nel tempo, più cominci a sentire quell'odore strano, acido e terribile, che è l'odore della putrefazione. Buona Pasqua a tutti.